Ciao a tutti, buonasera, buonasera, buon venerdì e buon fine settimana, visto che la settimana termina qui. Allora, stasera ho fatto una piccola raccolta, un pochino come ai vecchi tempi, quando iniziai il Daily Spot, di gaffe, affermazioni un pochino surreali dei nostri politici. Peraltro, stavo riflettendo poco fa, tutta la prima parte della settimana, ma anche la fine della settimana scorsa, è stata dominata da eventi abbastanza importanti e non un caso che negli ultimi due giorni, quando gli eventi un po' più importanti si sono dipanati, sono diventati un attimo più chiari, si è tornati a mettere in primo piano le affermazioni dei politici. Ogni tanto ce ne dimentichiamo dei politici nostri, e non è male se ce ne dimentichiamo, però loro non vogliono essere dimenticati, loro vogliono che si parli di ciò che pensano, di ciò che fanno, di ciò che dicono. È il triste gioco della presenza sui social, della presenza sui giornali, della presenza in TV, e pur di stare in TV, sui giornali, sui social, sono disponibili a fare affermazioni o atti, diciamo così, buffi. Uno di questi riguarda ciò che scrive Luigi Fiore, soprattutto come lo scrive Gaia Seulus. Io ho fatto il liceo classico, quindi penso di poter parlare del liceo classico. Avete visto che in queste ultime ore è divampata di nuovo l'antica polemica fra classicisti e non classicisti, alimentata da quel ministro dell'istruzione, di cui però parlerò alla fine di questa puntata di Daily Spot, che qualche giorno fa, chiamato ad un giochino simpatico, ospite del canale di Ivan Greco, a cui avevo assegnato un voto molto basso, se ricordo bene 3, probabilmente in coabitazione come peggior ministro di questo governo, in coabitazione con Salvini. Comunque, allora, facciamo così. Intanto mettete like, iscrivetevi, associatevi. Ho già detto ieri, mi sembra, che a fine mese facciamo una call, un incontro con i soci. Tutti i soci che attualmente risultano iscritti nel libro dei soci saranno invitati a partecipare e dire a loro in questa call, che non sarà pubblica, non sarà su YouTube, sarà una cosa interna ai soci dell'associazione. Saluto Demo, che non può seguirci e che mi ringrazia per quello che faccio. Troppo buono, Demo, ti voglio bene. Saluto anche Stefano. Speriamo. Stefano, com'è andato l'esame? Avevi finanza pubblica stamattina. Se vuoi, facci sapere com'è andato l'esame in chat. E poi altri commenti che ho selezionato, uno in particolare molto profondo, anzi faccio i complimenti alla persona che ha fatto questo commento. Dopo ne parliamo. Dai, sigla, che voglio di vedere la sigla. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Comincio ad abituarmi a questa voce un po' cavernosa, un po' ovattata che mi è uscita mentre registravo questo promo. La voce così, la voce è quella. Purtroppo non ci posso far niente, questa voce mi è stata data, questa voce deformata con il tempo. Però in questo caso è particolarmente ovattata, probabilmente per le cuffiette che stavo usando invece del microfono. Va bene, allora. Ah, perfetto. Stefano dice che all'esame ha ricordato i 3.000 miliardi di debito pubblico. Ottimo, grazie. Se riesco ad aiutarti in qualche cosa, oggi peraltro abbiamo registrato un bellissimo approfondimento che farà parte di una miniserie con Mauro Marè e Riccardo Trezzi. Il video uscirà lunedì ed è sulle pensioni, sull'impatto delle pensioni sulla finanza pubblica, ma anche sulle prospettive del sistema pensionistico italiano, tanto sul suo funzionamento, ma soprattutto sulle prospettive di impatto del sistema pensionistico italiano. Abbiamo parlato un po' di numeri di finanza pubblica, naturalmente, di vincoli di finanza pubblica, di funzionamento del sistema, ma anche di demografia. Il video uscirà lunedì pomeriggio. Mi raccomando, non perdetelo. Se siete interessati a questi numeri, Riccardo Trezzi lo conoscete, Mauro Marè è un bravissimo docente di scienza delle finanze, è ordinario, adesso ha lasciato quell'insegnamento alla Sapienza e insegna, anzi direttore del Dipartimento di Welfare alla Business School della LUISS di Roma. Questa voce da radio anni 70, dici Sandro? Ah, ma sì, può essere. Ne registrerò altri di promo, almeno così mi hanno chiesto i ragazzi e le ragazze dello staff, quindi mi sottoporrò di nuovo ad una cosa che non mi piace assolutamente fare. Ciao Roberto. Allora, come cominciamo? Dai, cominciamo con l'ultimo, merita di essere visto l'ultimo.
In casi isolati e ben documentati, alcuni distributori hanno praticato prezzi della benzina servito superiori al prezzo medio al litro. In casi...
Ecco, lo fermiamo, non c'è bisogno, sono pochissimi secondi. Qui la frase è chiusa, quindi non è che c'è ripicchi in questo. La frase era chiusa. Che dire? Allora, quando tu parli a braccio o quando rispondi ad un question time alla camera, ti può scappare qualche frase, diciamo così, mal costruita, qualche imprecisione. Ti può capitare anche quando vai in televisione. Adesso mi è appena venuto in mente Giorgia Meloni che si impappina con la calcolatrice davanti a Bruno Vespa. Può succedere. Ma quando tu scrivi una sciocchezza come questa, che poi non è una sciocchezza in sé, attenzione, è una sciocchezza per... Ho tagliato i capelli, sì. È una sciocchezza quantitativa, perché dice casi ben isolati, pochi e casi e ben isolati casi di prezzo praticato al servito superiore al prezzo medio. Non è una sciocchezza in sé, è una sciocchezza a livello quantitativo, perché come fai a dire che siano pochi casi? Le medie non si fanno in questo modo, caro ministro Urso. E qui stiamo parlando della prima lezione di statistica, ma non c'è neanche bisogno di fare statistica all'università per comprendere come funzionano le medie. Dovrebbe essere un dato acquisito. Dovrebbe essere una cosa che si studia alle elementari, porca miseria. Ma la cosa grave, dicevo, non è neanche che Urso abbia detto questa sciocchezza. La cosa grave è che l'abbia letta. Quindi o l'aveva scritta lui e siamo messi male, o gliel'ha scritta qualcuno del suo staff e siamo messi peggio. Perché io non riesco a credere davvero che ci sia qualche funzionario, magari ben pagato, al Ministero, che scriva una fesseria come questa. Sui social l'hanno notato in tanti, io ho preso il video che ha fatto Luciano, come sempre Luciano è il primissimo, perché è il più attento, buonasera lei, è il più attento degli osservatori politico-economici, e quindi arriva prima sulle notizie, ma poi il post di Luciano è stato rilanciato da tantissimi, giustamente. E qualcuno, come per esempio il mio amico Fausto Panunzi, che insegna queste cose alla Bocconi, diceva, ma chissà se Adolfo Urso sa che ci sono stati anche casi ben individuati o ben isolati di prezzo praticato inferiore alla media. Perché se la media è una media esattamente per questo motivo, accidenti. Ma è imbarazzato. Io sono imbarazzato per Urso, sono veramente imbarazzato per Urso. E sono, ripeto, non soltanto imbarazzato, ma anche preoccupato se il discorso non se l'è scritto Urso, ma gliel'ha scritto qualche suo solerte funzionario che probabilmente farebbe meglio o a stare più attento o tornare alle scuole. Magari non dell'obbligo, ma a tornare al liceo o all'università. Quindi punto primo. Punto secondo di cui voglio dire qualcosa stasera. Vi ricordate la storia del chiodo e di Salvini che aveva attribuito i gravi, gravissimi disagi, lo stop ai treni che c'era stato nel mese di ottobre, se ricordo bene, o forse era novembre, all'incauto operaio che aveva piantato un chiodo dove non doveva piantarlo e aveva tranciato un cavo dell'elettricità. Ora, i problemi alla rete ferroviaria italiana si stanno moltiplicando. Io ne ho parlato anche con uno dei principali esperti che abbiamo in Italia e nel mondo, che per fortuna di trasporto ferroviario, che per fortuna è italiano ed è un amico ed è di Liberi Oltre, che si chiama Andrea Giuricini. Andrea ci aveva in realtà raccontato come i problemi che sta subendo la linea ferroviaria italiana in particolare, ma non soltanto, quella dell'alta velocità, sono problemi, come dire, in qualche modo attesi, perché noi abbiamo una rete ferroviaria, o meglio, un servizio di traffico ferroviario, in particolare passeggeri, che è cresciuto moltissimo grazie anche alla liberalizzazione. Sono moltissimi i treni che fanno le varie tratte. La tratta principale, che è quella Roma-Milano, è una tratta che è battuta dal trasporto, sia quello pubblico che quello privato, penso a Italo, con grande frequenza, e quindi possono succedere ad una rete che evidentemente deve essere aggiornata o ampliata per capacità che ci siano dei disservizi. Ma finché sono disservizi o incidenti come quello che è capitato l'altro giorno a Milano, dove un treno pare di Trenitalia, un pantografo di un treno di pare di Trenitalia, si dice di Trenitalia, ha tranciato il cavo di elettricità al quale è collegato. Quelli sono incidenti, ogni tanto possono succedere incidenti. La cosa incredibile è che, secondo quanto scriveva un paio di giorni fa Open, e Open nel suo articolo dice che a fornire queste informazioni sembra sia proprio il rapporto che è stato, l'indagine che è stata ordinata su quel problema dall'amministrazione di Trenitalia. C'è stato sì il chiodo, ma l'intervento per il ripristino non si è attivato subito, ma sono passate molte ore, quindi con inevitabili problemi ulteriori. Perché, udite udite, la rete di comunicazioni che doveva comunicare che c'era un problema, che c'era un'interruzione di linea, affidata a delle SIM, non è scattata, delle SIM telefoniche, non è scattata perché le SIM erano senza credito. Avete capito bene? Qualcuno aveva dimenticato di pagare la bolletta, come si diceva una volta, comunque il credito delle SIM che dovevano far scattare l'allarme, quindi l'intervento sulla linea elettrica danneggiata. Ora, problemi strutturali, gli incidenti possono succedere, siamo comunque all'avanguardia, tanto è vero che molti paesi nel mondo, ci racconta Andrea, stanno copiando, tentando di copiare il nostro sistema di trasporto passeggeri ferroviario, però siamo in mano a delle persone, perché poi la rete è di proprietà pubblica, non è di Italo, la rete è di proprietà pubblica, siamo in mano a delle persone che dimenticano di pagare le SIM che devono ridurre i ritardi dovuti ad interruzione di linea. Io credo che questo sia uno dei casi più incredibili della pur incredibile storia dei servizi italiani. Io credo che rimarrà nella storia. Oh no, ricordo anch'io Franz, grazie anzi Raffi. Guarda, Raffi, apriamo una piccolissima parentesi. Qualche giorno fa mi sono capitate delle foto di Franz e anch'io lo ricordo con tantissimo affetto. Tra l'altro fra un paio di mesi c'è anche la ricorrenza, l'anno in cui Franz è venuto a mancare. Magari organizziamo uno speciale per ricordarlo tutti quanti, perché gli volevamo tutti quanti un grandissimo bene e ci manca tantissimo Franz. Grazie per averlo ricordato, grazie anche a Stefano. Grazie per aver ricordato Franz Forti, il nostro caro amico Franz Forti, e ringrazio anche, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è una persona che nei commenti mette sempre, anzi mi scuso con lui, magari qui dentro, non mi ricordo il nome, nei commenti ai nostri video mette sempre Franz, sempre nei nostri cuori. Grazie, è una persona che ci manca davvero tantissimo, Franz. Grazie per il ricordo. Quindi fra 2 mesi circa faremo uno speciale per ricordare Franz. Dunque, capito come si è messi? Dimenticano di pagare le SIM. Altro punto. Allora, qualcuno tra quelli che seguono con una certa attenzione Daily Spot ricorderà che ho spesso detto: attenzione, perché la vicenda che riguarda Daniele Santanchè è una vicenda seria. Non lo dicevo perché mi stia particolarmente antipatica Daniele Santanchè, sebbene non mi sia mai stata simpatica. Anzi, adesso vi confesso una cosa, visto che è venerdì e visto che stasera è un pochino più leggera la puntata. Qualche anno fa, sono passati un pochino d'anni, Daniele Santanchè fece un partito, adesso non ricordo come si chiama, aveva un nome tipo Movimento Nazionale, qualcosa del genere. Fece un partito, il partito durò pochissimo, credo che durò lo spazio di una tornata elettorale regionale. Un giorno mi chiama un amico che non frequento più da tempo, ma non perché abbia litigato con lui, ci mancherebbe, semplicemente perché non ci vediamo più. Io poi me ne sono venuto qui al nord, a Milano, lui era a Salerno e credo che sia rimasto a Salerno, anche se non è salernitano. Mi chiamò questo amico, mi disse: senti, vorrei che partecipassi a questo incontro, poi dopo ti voglio parlare di una cosa. L'incontro era un incontro di presentazione politica di questo movimento di Daniele Santanchè, e al termine dell'incontro fui invitato ad una riunione riservata nella quale mi chiesero di candidarmi per il movimento di Daniele Santanchè alla regione Campania. Ovviamente rifiutai, le ragioni erano ovvie, le spiegai, credo anche che il mio amico se l'aspettasse, però ciononostante ritennero che potessi dare un apporto politico. Non mi candidai, non mi sono mai candidato, neanche per altri partiti, però questo per dire cosa? Non è che mi stia particolarmente antipatica, anche se non mi ha fatto simpatica. Però avevo avuto modo di parlare con un altro caro amico che insomma di questa vicenda legata a Visibilia per questioni professionali ne sa molto. E avevo detto: attenzione, perché la vicenda Visibilia, la vicenda di Daniele Santanchè è seria. E infatti è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio. Quindi la situazione è estremamente seria. Ricordo che per un reato simile è stato condannato Berlusconi. Quindi la vicenda è estremamente seria. Ora, che farà Giorgia Meloni e che faranno i colleghi di maggioranza che ogni volta che succede qualcosa invocavano le dimissioni di questo, le dimissioni di quello, per fatti anche molto meno importanti? Non lo so. Io credo che si ripeterà un pochino la vicenda San Giuliano, poiché la vicenda comincia a diventare imbarazzante per Daniele Santanchè in particolare, ma anche e soprattutto per Giorgia Meloni. Io credo che Giorgia Meloni si aspetterà per un po' di tempo, per qualche giorno, le dimissioni spontanee di Daniele Santanchè, dopodiché, senza dirlo pubblicamente, farà in qualche modo arrivare la pressione affinché Daniele Santanchè faccia un passo indietro. Questa è la mia previsione, vedremo se sia vero o se non sia vero. Nell'altro caso si era avverata la mia previsione, quella che riguardava il ministro San Giuliano. Comunque, vicenda estremamente grave, estremamente imbarazzante, le accuse sono pesanti, Le informazioni di stampa che ci sono state sono altrettanto pesanti, non riguardano soltanto Visibilia, ma riguardano anche la vicenda di un'altra azienda, che è quella di Key Group. Vedremo come va a finire. Però diciamo che non esce molto bene Daniela Santanchè. Poi vedremo come andrà il processo, attenzione, siamo garantisti fino alla fine. Vedremo come andrà il processo, però da quello che so, da quello che capisco di procedure concorsuali, di crisi d'impresa, che poi è il mio lavoro, da quello che so, la situazione è abbastanza seria e delicata per lei e per i suoi colleghi, perché non è soltanto lei rinviata a giudizio, c'è anche tutto il management di Visibilia che è rinviato a giudizio. Allora, terzo punto, questo non ve lo voglio far vedere perché non vi voglio rovinare la cena nel caso in cui doveste ancora cenare. Vannacci, il generale Vannacci, che è invitato a, come si chiama? Credo fosse Mario Giordano. È sempre divertente perché, cioè, capite qual è il gioco, no, dei giornalisti. Preparo una domanda a Vannacci sapendo esattamente che cosa mi risponderà, ma se sai che cosa ti risponderà, che gliela fa fare la domanda? Il giornalismo dovrebbe chiedere, dovrebbe indagare su quello che non si sa, dovrebbero chiedere pareri su cose molto più importanti. Invece hanno chiesto al generale Vannacci un parere sull'affermazione della segretaria di AfD che ha detto che Hitler era un comunista. E Vannacci, bello bello, ignorante, ma più che ignorante, furbo, perché Vannacci è furbo, altrimenti non si spiegherebbe, non si spiegherebbero le sue provocazioni con la decima mas, segnate la decima e non la x, è uno furbo, è uno che vuole solleticare la parte peggiore dell'Italia, e solo per questo motivo a me fa abbastanza impressione e anche un po' di schifo. Questa voglia sua di solleticare la parte veramente più becera, schifosa, razzista, eccetera, 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 dell'Italia. Sì, era Mario Giordano, grazie Mauro Orso per averlo confermato. Lui risponde, e beh certo, Hitler ha fondato un partito, il Partito Nazionalsocialista, ha dimenticato di dire lavoratori, perché così quello era il nome completo, e se nel termine c'è socialista vuol dire che un po' era comunista, anzi che era decisamente comunista. La storia, come sappiamo, come sa chiunque ha studiato un pochino di storia del Novecento, è esattamente opposta a questa breve narrazione di Vannacci. Io credo che lo sappia anche lui. Però, vedete, qui c'è quel solito problema di onestà intellettuale che io contesto sempre ai politici, ma non soltanto ai politici. L'onestà intellettuale è una merce rarissima. È più rara l'onestà intellettuale dell'analfabetismo funzionale, che è pure un problema gigantesco qui in Italia. Perché ci sono quelli alfabetizzati che però mentono per disonestà intellettuale. E, esatto, Mauro, è molto molto furbo. E, quindi la storia è andata in modo totalmente diverso. E qualcuno giustamente faceva notare, ma allora la Repubblica Democratica Tedesca era democratica quando c'era invece il Partito Unico Comunista Tedesco al comando? Vabbè, che dire, è un personaggio abbastanza squallido. Tra l'altro non so se andrà da qualche parte, lui voleva fare un partito, ma pare che abbiano pure litigato fra dirigenti di questo partito. Comunque si gode la sua permanenza a Bruxelles e credo che abbia fatto comunque un botto. Ci sarebbe da parlare ancora della Lega, ma stavolta non della Lega, ma di Zaia, ma questa cosa mi riservo di trattarla poi magari settimana prossima, quando ne sapremo di più. Zaia non potrebbe essere il candidato, Fratelli d'Italia, che è il partito nettamente più forte della coalizione, vuole un proprio candidato, la Lega non vuole mollare il Veneto, Salvini si trova in grave difficoltà. Ma di questo sicuramente parleremo settimana prossima. Ultima cosa, anzi quasi ultima cosa, arriviamo finalmente a Val d'Itale, che poi ho messo in copertina perché secondo me, almeno se, in base all'eco che ha avuto, e ai possibili impatti è sicuramente la notizia più importante. Allora, io conobbi Valditara qualche anno fa, quando fu indicato come ministro dell'istruzione, dissi: siamo messi male, i nostri ragazzi sono messi molto male. Non sto a specificare perché. Ci sono due cose che secondo me erano dette. La prima è che lui probabilmente crede davvero in quello che dice, cioè sul ritorno del latino, sull'obbligo o diciamo così, una forte indicazione per i nostri studenti della primaria e della secondaria di studiare la Bibbia. Credo che ci creda davvero. Ma credo anche che sia, come dire, malato di quel morbo che affligge i politici, ma non soltanto i politici, che è quello di essere sempre in qualche modo chiacchierato. Era un po' di mesi che non sentiva parlare di Valditara, ecco, che doveva tornare, perché esisti nel mondo dei social network e della comunicazione molto veloce soltanto se si parla di te. E non si parlava da un po' di tempo di Giuseppe Valditara. Quindi lui è tornato con queste indicazioni che dovrebbero eventualmente entrare in vigore per l'anno prossimo, in cui ci sono alcune novità, tutte quante, come dire, di carattere vecchia scuola gentiliana. Il latino che diventa materia delle medie. Io ho fatto il latino, ho fatto anche il greco, perché ho fatto il liceo classico. Il latino alle medie apparteneva ad un'epoca molto più vecchia della mia età. Perché la solita retorica, il latino apre la mente, aiuta il ragionamento logico, aiuta questo, aiuta quell'altro. Posso dirvelo? So che qualcuno si arrabbierà, anche qualcuno di quelli che conosco e che per altri versi apprezzo, non faccio nomi, però ci sono persone che stanno, come dire, ribattendo questa cosa dicendo che il latino è veramente utile. È una grossa stronzata, è un'enorme stronzata. Non esiste nessuno studio che dimostri che il latino aiuta la mente a sviluppare la capacità logica e più di quanto non aiuti la matematica, la scienza, la fisica, qualunque altra materia. Non è una questione di materia, è una questione di volontà, cioè no, non diciamo volontà, di metodo di studio, non di volontà. La volontà arriva dopo, perché si sviluppi e si alleni la mente critica, la mente e il ragionamento logico. Perché tra l'altro, pensate, immaginate, quanta logica c'è nella matematica, quanta logica c'è nella filosofia. Allora dovremmo insegnare ai nostri bambini, ai nostri ragazzini delle medie, anche la filosofia, io ne sarei contento, ma non credo che sarebbe la scuola ideale quella. E poi c'è l'altra cosa che a me quella sconvolge abbastanza, che è, come dire, una forte indicazione. Tra l'altro vedo che qui è arrivata Laura Levi, che sta preparando qualche cosa sulla scuola, quindi appena avremo qualche informazione maggiore, probabilmente la nostra redazione Agorà farà uno speciale su questo. Stay tuned. L'altra cosa è che nelle indicazioni ministeriali ci sarà l'invito, perché attenzione, di invito si tratta, ai professori, ai docenti, a assegnare agli studenti lo studio mnemonico. A me questa cosa, francamente, fa impazzire. Di più, mi fa incazzare. Mi fa incazzare. Lo studio mnemonico, che non è il male in sé, sempre caro mi fu quell'Ermo Colle, eccetera, eccetera. Pure io avevo un professore di filosofia, il miglior professore di filosofia che potessi avere al liceo classico, che conosceva la Divina Commedia a memoria, tutti i tre canti. E quando gli chiedemmo: ma professore, lei conosce la Divina Commedia a memoria? Beh, certo, mica sono ignorante. Ecco, questa cosa dello studio mnemonico mi fa incazzare ancora di più dell'indicazione di studiare la Bibbia. Così come trovo abbastanza surreale, antistorico, che nelle indicazioni troveremo anche l'abolizione della geostoria, che mi sembrava un'innovazione estremamente interessante, cioè quello di mischiare geografia e storia, perché geografia, la storia è determinata e condizionata anche dalle condizioni geografiche, come sappiamo. Ecco, eliminare, separare geografia dalla storia mi sembra un grandissimo passo indietro. Ma ancor di più, a seguire le parole di Valditara, che ripeto non condivido, ma che sono soltanto indicazioni, perché a meno che Valditara non voglia veramente fare una riforma della scuola, lui come ministro più che indicazioni didattiche non può fare, quindi saranno indicazioni, ma non obblighi. Ancora di più mi fa incazzare quello che ho letto, almeno è un titolo di giornale, è un virgolettato, quindi dobbiamo presumere che ci sia... Il titolo rispecchi quanto detto. Aspettate che lo riprendo, perché è veramente interessante. È veramente interessante. Adesso lo metto qui. Allora, Paolo Mastrocola, che noi abbiamo avuto anche ospite su Liberi Oltre, perché Paola è la moglie intanto di Luca Ricolfi. Sapete, il sociologo statistico Luca Ricolfi, tra l'altro autore di libri anche molto interessanti. So che Luca ne ha appena pubblicato uno nuovo, però non mi ricordo il titolo. Paola Mastrocola e Luca Ricolfi scrissero un paio d'anni fa un libro sulla scuola. Adesso il titolo francamente mi sfugge. L'abbiamo presentato, tra l'altro, qui su Liberi Oltre, questo libro. Lo criticammo abbastanza, però proprio perché eravamo critici sull'impostazione che il libro aveva, il libro parlava della scuola, volemmo avere un confronto che poi fece il nostro vecchio gruppo, la nostra vecchia redazione scuola, insieme a Michele Boldrin, con Luca e Luca Ricolfi e la moglie Paola Mastrocola, autrice del libro era fondamentalmente Paola. Allora, qui non ritorno sul latino. Lei dice, ottimo segnale, va insegnato anche ai migranti. Ora, immaginate i migranti che non sanno parlare in italiano e che hanno enorme difficoltà perché vengono proiettati all'interno della scuola e molto spesso, laddove manchi la sensibilità dei docenti di fronte ad una persona, ad un ragazzo, ad una ragazza che non conosce bene l'italiano, gli si fanno lezioni frontali in italiano. Punto numero uno. Secondo, e questo mi fa paura, perché indica un atteggiamento culturale di profonda avversione per l'innovazione. Oggi con Mauro e con Riccardo abbiamo parlato ovviamente anche di produttività e di crescita della ricchezza e del prodotto interno lordo italiano, che passa attraverso l'innovazione. Quando Paolo Mastrocola dice sarà il latino un alleato contro l'intelligenza artificiale, mi vengono i brividi, perché sta indicando l'intelligenza artificiale come un nemico da combattere. Io ho fatto una battuta nel tweet, spero di averlo scritto bene, tra l'altro, perché Non frequento più il latino, che sono passati, ahimè, troppi anni. Sono passati 40 praticamente, un po' meno di 40 di anni. Cioè l'intelligenza artificiale è un nemico da combattere, abbiamo bisogno di un alleato per combattere l'intelligenza artificiale, mentre gli altri paesi sviluppano applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, quindi migliorano le performance in termini di produttività, in termini di ricchezza, in termini di opportunità, in termini di quel che volete. Noi dobbiamo combattere, abbiamo questo obbligo, questo imperativo di combattere l'intelligenza artificiale? È questo il nostro, la nostra propensione? Vogliamo veramente pensare che leggendo Catullo o leggendo Virgilio, e perché no anche leggendo magari un po' di greco, perché a questo punto, se facciamo il latino, in quanto attraverso il latino conosciamo le origini della nostra cultura, beh, la nostra cultura dipende anche dal greco, introduciamo anche il greco antico nelle scuole medie E perché limitarsi alle scuole medie? Facciamolo dalle elementari, così diventeranno bilingue i nostri bambini. Peccato che una lingua sarà quella morta, ma fa nulla, ok? E tutto questo con lo scopo di combattere l'innovazione tecnologica che migliora la nostra vita, che può migliorare la nostra vita se ben usata? Ecco, questo atteggiamento culturale è il motivo per cui l'Italia è un paese fottuto. Lo dico chiaramente. Bene, con questo, allora, abbiamo fatto una carrellata di politici e anche non politici. Io a questo punto direi che si può tranquillamente ripristinare il vecchio premio Toninelli. Manca un interprete, che poi è il vincitore del vecchio premio Toninelli 2024, che è Lollobrigida. Lollobrigida è stranamente assente, non so che cosa gli è successo. Oggi, tra l'altro, avrebbe potuto anche pronunciarsi, perché c'è stata una risoluzione del Parlamento europeo che riguarda i cibi derivati da larve della farina. Non mi pare che si sia pronunciato. Sono preoccupato per Lollobrigida, speriamo di averlo presto fra di noi. Allora, le ultime due cose. Sì, Anna, stavo pensando di dire due parole su David Lynch. Ieri è morto David Lynch, è stato sicuramente un regista innovatore. Devo dire la verità, io non ho mai amato David Lynch regista, anzi, molto spesso commentando i fatti politici ho indicato la politica nazionale come fosse un film di David Lynch, nel senso che volevo intendere film distopico, film un po' disturbante. Ho amato moltissimo The Elephant Man, ma tutta la produzione successiva di Elephant Man, da Velluto Blu a Mulholland Drive, l'ho trovata francamente insopportabile. Così come non mi piacque neanche la prima serie televisiva, che poi fu una genialata, che era Twin Peaks. Quella serie televisiva, Twin Peaks, era, immaginatevi quanto tempo fa è stata girata ed andata in onda, quanto era precursore in questo David Lynch. Comunque non apprezzavo il suo modo di fare cinema, non l'ho mai amato, ma è indubbio che sia stato, anche se la produzione cinematografica di Lynch non è enorme, indubbio che sia stato estremamente innovativo. Paradossalmente l'ho più apprezzato come musicista, anche se la sua produzione musicale è molto poco conosciuta. Però ci sono alcune collaborazioni che ha fatto. No, a me non piacque Dune, ne abbiamo anche parlato qualche volta con Paolo Bizzarri in video. Comunque, se ne va un grande, a prescindere da quanto si apprezzi la sua arte, se ne va comunque un regista molto innovativo. Era anche un più che decente pittore, era una persona d'arte, era un artista, e si può essere artisti attraverso tante espressioni. Allora, dopo di me non andate via, perché c'è una puntata di Estranei, la nostra serie con Alexei Polaschi, Andrea Lesiani e Anna Zafesova, e l'amica Anna Zafesova, credo che vada in onda fra 5 minuti, che è molto interessante, perché si parla, insomma, di questi nuovi scenari che riguardano Trump e riguardano, aspettate un attimo perché avevo la descrizione, è inutile che io adesso mi arrampichi facendo finta di sapere di che cosa si parla, che ovviamente non l'ho ancora vista. Vediamo un attimo se trovo nelle tante chat che abbiamo. Ok, allora si parla del tema linguistico sollevato a Volodymyr Zelensky all'Ex Freedom Podcast, e poi dei rapporti che ci saranno probabilmente fra Zelensky e la presidenza di Donald Trump, che comincia esattamente settimana prossima. Quindi una puntata estremamente interessante. Anna è sempre straordinaria da ascoltare, Alexei e Andrea sono bravissimi nel stimolare queste riflessioni di Anna Zafesova. Puntate di Estranei assolutamente da non perdere. Ultimissima cosa, che è molto meno divertente, eccolo qui, me l'ero segnato. Non dimentichiamo questa vicenda orrenda. Noi abbiamo esultato per la scarcerazione di Cecilia Sala. Non dimentichiamo che c'è una attivista curda che si chiama Pashkan Azizi, che è stata condannata a morte da quel gruppo di delinquenti che guida l'Iran. È un attivista, non è una che butta le bombe, ma per il solo fatto di essere un attivista per i diritti in Iran è stata condannata a morte. Io spero che ci sia una forte mobilitazione pubblica. I giornali più sensibili ovviamente ne stanno parlando. Io spero che ci sia una forte mobilitazione pubblica per chiedere, che chieda e ottenga soprattutto, e per pubblica intendo anche i governi europei e americani, ottenga la grazia, la liberazione, la commutazione della pena per Pashkan. Speriamo davvero. Nel mentre, e con questo chiudo questa puntata di Daily Spot, mentre il suo regime condanna a morte una donna solo perché donna e solo perché attivista per i diritti, grazie Silvia, il presidente Pezeshkian è andato a colloquio con Vladimir Putin. Gli assassini iraniani insieme agli assassini russi. Allora, grazie, mi raccomando, fra pochissimi istanti, qui su Liberi Oltre, canale numero 1, Estranei. Ci vediamo domenica per CFA e ci vediamo poi lunedì per una nuova puntata di Daily Spot. Settimana prossima non sarò presente tutte le sere perché ho un programma abbastanza intenso di incontri anche serali. Grazie a tutti per l'attenzione, vi voglio bene, ci vediamo molto presto. Ciao.
Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.